Matteo 28, 9, 15. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: Salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre esse erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: Dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Questo secondo episodio, che segue l'annuncio dell'angelo del Signore alle donne a proposito della risurrezione di Gesù, indubbiamente forma con quello stesso episodio in certo senso un secondo dittico. Perché? Perché anzitutto descrive l'incontro fra le donne e il risorto. Questo incontro è narrato unicamente dal Vangelo di Matteo. E diciamo che questo brano è molto simile al primo racconto. Abbiamo la forma introduttiva, appunto, ed ecco. Abbiamo poi l'apparizione dello stesso risorto, questa volta alle donne e non, appunto, alle donne, non alle guardie. E infine il messaggio. Quindi, se là era l'angelo che si palesava alle donne e spaventava appunto a morte le guardie, qui è lo stesso risorto che invece si palesa alle donne e addirittura rivolge a loro un messaggio. Ora, questa apparizione sorprende un poco, soprattutto se si tiene conto del modo in cui è concatenato il racconto. Perché? Perché si ha l'impressione quasi di una specie di aggiunta. In realtà però il risorto ripete, quasi negli stessi termini, l'ambasciata che l'angelo aveva affidato ai discepoli, cioè aveva affidato alle donne a favore dei discepoli. Quindi se l'angelo aveva detto, dopo appunto aver detto non è qui, è risorto, e poi andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dei morti ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete, Gesù dice in fondo la stessa cosa: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Qual è l'unica differenza fra quanto ha detto l'angelo e quanto dice il Signore risorto? L'unica differenza sta proprio qui, che i discepoli sono designati dallo stesso risorto come i miei fratelli. Questo particolare è fondamentale. E proprio qui cade l'accento. Potremmo dire, questa apparizione del risorto ha una duplice funzione. Da una parte conferma l'annuncio della riunificazione in Galilea, rimandando così alla descrizione di questo stesso incontro più avanti. Matteo racconterà, e sarà l'episodio seguente, proprio l'incontro degli undici in Galilea sul monte col Signore risorto, e dall'altra parte offre una dichiarazione solenne circa la nuova condizione dei discepoli. In forza della risurrezione, questi uomini sono ora riuniti a Cristo da un nuovo legame, sono i suoi fratelli, condividono realmente, misteriosamente, la sua vita, la sua dignità, potremmo dire, fanno ormai parte della sua famiglia. Ora, che sia il risorto stesso e non l'angelo a fare questa dichiarazione, indubbiamente non è indifferente per il racconto di Matteo, in quanto proprio in questa designazione del risorto, i miei fratelli, in questa designazione trova il suo vertice e il suo fondamento la Chiesa, quel tema carissimo al Vangelo di Matteo. E appunto lo dimostra il fatto che questa parola, questo sostantivo fratelli, è adoperato frequentemente da Matteo e solitamente non tanto in senso appunto, diciamo naturale, cioè per dire figli degli stessi genitori, lo usa anche in questo senso, ma in senso specifico, cioè a dire i membri della comunità cristiana. I membri della comunità cristiana sono chiamati così, sono chiamati fratelli. Certo, Matteo parla per esempio dei fratelli, nel senso del sangue, figli degli stessi genitori, a proposito per esempio di Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni, però parla dei fratelli, per esempio nel discorso della montagna, capitolo 5, proprio per dire le relazioni nuove che si instaurano nella comunità, una comunità che conosce un volersi bene, un amarsi, che è appunto tipico di una relazione ormai nuova. Quindi chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto al giudizio, chi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio, chi dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna, 5:22. A dire appunto le relazioni nuove chiedono un linguaggio nuovo. E nuovamente, sempre nel discorso della montagna, quasi alla fine, prima dell'apice che dice: siate dunque voi perfetti come perfetto il Padre vostro celeste, dice, ricorda, se voi date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? E da qui l'invito alla perfezione. Ma poi questo tema della fraternità ritorna appunto anche dopo, appunto perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo. O come dirai a tuo fratello, lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio. Ma soprattutto ritorna al capitolo 18, che è il capitolo dedicato al perdono, dove appunto il capitolo è tutto giocato su due parole. La prima parola è proprio la parola piccoli e la seconda parola è la parola fratelli. E in mezzo a queste due parole, piccoli e fratelli, c'è l'altra grande parola, la parola perdono. E cioè il capitolo è tutto teso a mostrare che tutti nella comunità sono dei piccoli, cioè dei poveri, dei peccatori, dei deboli. Ma ecco il secondo guadagno, tutti sono fratelli. E quindi, proprio perché sullo stesso piano, proprio perché appartenenti allo stesso gruppo, alla stessa comunità, vorrebbe dire alla stessa famiglia, questi piccoli che sono capaci di offendersi, di volersi male, di farsi del male, possono ritrovare un'unità in quel perdono che Dio ha già offerto, ma che viene offerto anche reciprocamente l'uno all'altro. E in questo sta la perenne novità appunto del Vangelo, che svuota il male introducendo il perdono, che è il trionfo del bene, che è il trionfo appunto della vita, che è il trionfo del Vangelo. Quindi potremmo dire la fraternità è una dimensione essenziale di una comunità non di perfetti, ma di peccatori, di deboli, che conoscono anche il male, che si fanno del male, ma sanno appunto perdonarsi. E proprio per questa ragione i discepoli sono da considerarsi i veri parenti di Gesù. Al capitolo 12, di fronte alla ricerca di Gesù, ecco che appunto dice sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli, E Gesù sorprendentemente risponde: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E tenendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Ecco, questo legame nuovo con Dio, che si realizza nel compiere la volontà del Padre, struttura una nuova, diciamo, relazione con Gesù, una relazione familiare. Si entra a far parte della stessa famiglia di Gesù. E in questo senso, certamente, è illuminante anche un altro passo, 23.8, dove Gesù dice chiaramente: non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Ecco, questa comunità di persone che sono sullo stesso piano, hanno un solo maestro, conoscono il perdono, conoscono l'accoglienza, conoscono appunto il compimento della volontà del Padre. Allora che cosa ne viene? Ne viene che appunto se la fratellanza è un dato antropologico, una condizione esistenziale che non si può che riconoscere perché è già data, si è fratelli perché appunto figli degli stessi genitori, intorno a Gesù si costituisce una comunità nuova, dove le relazioni, espresse proprio attraverso questo termine fratello, sono fondate non più sulla matrice genealogica, ma sulla sequela di Gesù, sul compimento della volontà del Padre, sono legate alla prossimità del Regno dei Cieli. E è interessante vedere come solo qui, alla fine del racconto, al capitolo 28, si comprende che questo legame all'interno della comunità cristiana è costituito proprio dal risorto. In questa solenne affermazione conclusiva del risorto trova il suo vertice, ma anche il suo fondamento, la tematica ecclesiale della fraternità. Quasi a dire, la Chiesa nasce qui. Nasce dalla Pasqua, nasce dal dono che il risorto ha fatto di se stesso. Le relazioni all'interno della comunità si fondano qui, sulla resurrezione di Gesù, su quanto il Signore sta realizzando. Ora, il Vangelo di Matteo si era aperto con la genealogia, ovvero sia con una lista molto lunga di nomi, e sempre modulare, cioè X genera Y, Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe e così via, e questa lista è interrotta per due volte da questo particolare, dal riferimento ai fratelli. E cioè dice Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. E poi, nel momento più drammatico della vicenda di Israele, la deportazione in Babilonia, si dice, versetto 11, Giosia generò Geconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Ora, potremmo dire, questo allargamento ai fratelli, che spezza una catena in cui si dice sempre uno generò l'altro, questo allargamento ai fratelli che cosa indica? Indica l'ampiezza della benedizione di Dio, promessa ad Abramo. Questa promessa non si limita alla linea dinastica, padre, figlio, nipote e così via, ma si diffonde su tutto il popolo, sia all'inizio della sua storia, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, sono i famosi 12 figli di Giacobbe, quindi all'inizio della storia e nel momento drammatico della crisi dell'esilio in Babilonia. Ebbene, questa stessa benedizione data ad Abramo e che si diffonde, se all'inizio, se nel momento della crisi, questa stessa benedizione ora raggiunge tutte le genti nel discepolato cristiano, secondo il comando del risorto. Chiunque diventerà discepolo del crocifisso risorto gusterà la benedizione di Dio. Ne consegue che i discepoli di tutti i tempi, nel compimento della volontà del Padre, realizzano uno speciale legame parentale con Gesù, diventando suoi fratelli, e e nell'esercizio della carità allargano questa fraternità ad ogni uomo. Ma occorre aggiungere un particolare, qui ci siamo fermati semplicemente su due versetti, 9 e 10, ma il racconto ci narra anche un secondo momento, ovvero sia la corsa delle guardie presso i sommi sacerdoti, i capi dei sacerdoti, per annunziare quanto è successo e la risposta di costoro, che danno del denaro e chiedono appunto di dire che i discepoli hanno rubato il cadavere. Si capisce perché Matteo ha insistito a dire che c'erano le guardie. Già prima si diceva che si erano recati da Pilato appunto a chiedere la custodia della tomba. Pilato disse 27:65: avete le guardie, andate, assicurate la sorveglianza come meglio credete. E poi queste guardie, si diceva nel racconto precedente, per lo spavento erano scosse, rimasero come morte, e qui ecco che corrono a Gerusalemme a dire quanto è accaduto, e la risposta è questa. Ora, qui indubbiamente questo brano è profondamente drammatico. Perché? Perché non dimentichiamo che Matteo scrive il suo Vangelo per una comunità ebraica e vede che qui siamo di fronte diciamo, al rifiuto apicale, in certo senso ultimo, di Gesù. Ed ecco appunto il paradosso: da una parte alcuni, i discepoli, hanno accolto Gesù e diventano addirittura suoi fratelli, altri si oppongono a lui in maniera radicale, rifiutando addirittura questo messaggio che viene dalla tomba vuota. Ora, questo episodio ricorda fortemente l'episodio della Passione. Ci sono tre elementi che lo dicono. Anzitutto, prima cosa, nel momento in cui le guardie dicono questo annuncio, ecco che c'è una riunione degli anziani e dei sommi sacerdoti. Questa riunione rimanda, ricorda la riunione fatta prima dopo l'arresto di Gesù, durante la Passione, evidentemente per condannare Gesù, prima evidentemente di condurlo da Pilato. Quindi praticamente questa riunione è simile, là per condannare, qui per decidere cosa fare. Secondo elemento, qui come là c'è il denaro. Là c'era appunto il denaro dato a Giuda, quindi i 30 denari promessi a Giuda che vengono consegnati a lui perché tradisca Gesù. Qui il denaro viene dato alle guardie. E infine, terzo elemento, qui come là si ricorda un particolare. Là si diceva che dopo che Giuda ha rigettato, insomma, ha rimesso il denaro prima di uccidersi, con quel denaro si compra il campo del vasaio e si dice questo campo del vasaio fu chiamato campo di sangue fino ad oggi. E qui si dice che questa notizia, questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Allora, questi tre elementi che cosa ci mostrano? Che siamo di fronte praticamente a una specie di nuovo processo che ha esattamente la stessa dinamica, quella di prezzolare, cioè quella di dare del denaro, con una notizia che fino ad oggi dice una falsità, e cioè siamo di fronte a un rifiuto in certo senso rinnovato, ma più grave, non definitivo, ma indubbiamente fortissimo, di Gesù. E questo avviene da parte di coloro a cui questa notizia, o meglio il Messia di Israele, è stato inviato. Allora ecco che Matteo qui dipinge, potremmo dire, un dittico. Da una parte, coloro, i fratelli che accolgono Gesù e entrano a far parte ormai della sua famiglia, dall'altra parte coloro che pur appartenendo a quello stesso popolo di Israele rifiutano Gesù e si oppongono a lui. E quindi addirittura di fronte alla notizia della resurrezione coprono questo, e cioè falsificano attraverso il denaro, secondo una prassi che si è già vista durante la passione. Allora, potremmo dire questo episodio così appunto drammatico da una parte e splendido dall'altra, ci permette di riflettere un attimo sul tema indubbiamente dell'accoglienza e del rifiuto che sono messi uno accanto all'altro, quasi a dire lo stesso evento provoca due reazioni così radicalmente diverse. Da una parte un'accoglienza che esprime addirittura una fraternità, con Gesù e quindi praticamente un entrare nella stessa famiglia, dall'altra parte invece un rifiuto che si oppone in maniera radicale e alla fine chiudendosi alla rivelazione. Quindi il mistero di Dio non tocca la libertà dell'uomo, se così fosse noi saremmo marionette. Siamo sempre nella possibilità di credere, di aderire, ma anche di rifiutare, di non accogliere. Ma certamente una seconda riflessione viene a fronte della fraternità. Sappiamo che la fraternità non gode di buona fama nella Bibbia. Se noi pensiamo alla Genesi, abbiamo la storia di Caino che uccide Abele, la storia di Ismaele che si confronta con Isacco, la storia di Giacobbe che imbroglia Esaù, e poi la triste vicenda di Giuseppe odiato dai suoi fratelli, venduto come schiavo, cioè il legame fraterno sembra essere non fonte di gioia e di serenità, ma piuttosto di sofferenza e di morte. La Bibbia non è ideale, ma è reale, è disincantata, qualche volta addirittura cruda nella descrizione delle relazioni umane. Eppure questa fraternità è possibile. Ed è un dono del risorto. In forza della resurrezione i discepoli sono chiamati fratelli del Signore. Ecco, la fraternità è questo, un legame con il Signore, un legame parentale con Gesù. E proprio per questo si riverbera sull'altro, cioè sulla persona. La radice della fraternità non è data dal legame degli uomini fra loro. Un legame sempre fragile, qualche volta che fa in fretta a spezzarsi, ma dal legame degli uomini con Gesù. Ed è proprio questo legame verticale che cementa il legame orizzontale fra le persone. Ora, certamente nella Chiesa è possibile vivere la fraternità nel segno della fede. È uno dei segni più belli, più intensi dell'esperienza cristiana, testimonianza della possibilità di volersi bene, di realizzare una comunità di fede. Bisogna però tuttavia riconoscere che ogni comunità di fratelli è un microcosmo, un laboratorio dove in scala ridotta si vivono esperienze trasferibili in scale sempre più ampie. E cioè i grandi conflitti che travagliano il pianeta si riflettono in ogni istante nella mia coscienza che può essere divisa dalla membro della mia famiglia, della mia comunità. E cioè queste relazioni mi impongono un continuo superamento del mio egoismo, che non vuole morire, e mi ricordano che su questa estrema frontiera interiore si gioca la riuscita o il fallimento della vita cristiana. Questa fatica, che conosce vittorie e sconfitte, è il mio contributo, positivo o negativo, al mondo, che anche per mezzo di me può avere un contributo di salvezza o di dannazione. Ecco, inutile illudersi, la fraternità è un grande dono, ma è pure una continua messa alla prova, perché mi obbliga a una comunione che corrisponde a perdere qualcosa di me per lasciare spazio ad un altro. Ma così si realizza il Vangelo, così la potenza del risorto entra nella nostra vita.